domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
Buonasera a tutti amici in ascolto, da Laura De Luca, le 18:14 di martedì 23 gennaio 2018. Saluti anche dalla regia, dove c'è Andrea De Angelis, accompagnato alla console da Giuseppe Mauriello. Le domande impossibili sono quelle che non servono a niente, oziose, che non cercano risposte, che tentano però, in compenso, di rimettere in moto pensieri buoni, sani dubbi. Oggi il mondo, come constatiamo tutti i momenti, ci stordisce di risposte, di soluzioni magari apparenti, fittizie, a bisogni che non abbiamo provato noi stessi, che non abbiamo creato noi, che in ultima analisi non facciamo nemmeno in tempo a provare, no? Tecnologia, informazione, economia, quante risposte, quante presunte risposte. Ritroviamo invece il gusto delle domande. Allora, io oggi vorrei iniziare con una citazione di Vittorio Foa. Vittorio Foa è stato uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana, un politico, giornalista di origini ebraiche che partecipò alla Resistenza. Le sole risposte utili sono quelle, diceva Foa, che propongono nuove domande. Dunque, con ancora negli occhi le immagini del viaggio del Papa in Cile e Perù, due paesi di quello che noi chiamiamo familiarmente Sud America, la domanda impossibile di oggi è: che cos'è, che significa Sud? Impossibili, Radio Vaticana Italia. Che cos'è? Che cosa vuol dire Sud? Beh, vabbè, uno dei quattro punti cardinali, certo, posto al nord. Poi c'è il sud geografico, la direzione verso l'estremità meridionale dell'asse terrestre, e il polo sud, l'Antartide, insomma. Sud America, Sud Africa, Sud Italia. Il termine sud del mondo, poi, che viene usato molto spesso politicamente, diciamo così, per indicare le nazioni più povere, meno sviluppate. Dunque, noi lo usiamo con una venatura un po' a volte di compassione, no? Più o meno espressa, più o meno giustificata. E qui facciamo rispondere una risposta più o meno solidale. Papa Francesco, nel suo recentissimo viaggio nel cosiddetto Sud America, ha mai pronunciato la parola sud? A parte quando l'ha usata in senso geografico, per esempio il Santuario Nazionale di Maipù ha detto che sorge all'incrocio delle strade tra nord e sud, in effetti non ha mai usato quel termine in senso politico, il sud del mondo appunto. E gli uomini del sud, dell'emisfero australe, come percepiscono il nord? Vi ricordate quando da bambini ci chiedevamo come facessero le popolazioni agli antipodi a non cadere con tutte le loro case, le loro cose giù nello spazio, a non sprofondare? Lo pensavamo noi bambini dell'emisfero boreale, o forse lo pensavano anche loro? Anche loro immaginavano che fossimo magari noi a cadere? Il sud davvero si sente sud? È la domanda impossibile di oggi.
Se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur.
Ecco, il tango, una delle più belle espressioni della cultura del sud, del cosiddetto sud del mondo. Questo che sta cantando è Caetano Veloso e la musica è stata composta da Astor Piazzolla. E, il tango nasce in Argentina, appunto in Uruguay, terre di emigrazione, terre popolate anche da emigranti provenienti da altri sud, no? Per esempio dal sud Italia. Le domande impossibili oggi propongono la domanda: che cosa vuol dire sud? In che senso usiamo questa parola? Perché almeno in questa metà di mondo diamo sempre a questa parola una sottile venatura di compassione, quasi di disprezzo, anche non volendo? Quanti luoghi comuni sul sud. Tutti i sud, per esempio, sarebbero arretrati, in ritardo rispetto al maggiore sviluppo dei paesi del nord. Forse c'è una ragione climatica. Dove fa caldo, magari la gente è di necessità più pigra.
Certo, non è una città, vero? Il clima non è come qui da noi. Lì è un clima più rigido. Vento, neve,
freddo.
Freddo, le bufere.
Le bufere? Ci sono. Le bufere?
Oh, sciolte. Sì,
bufere. Per la strada?
Per la strada. Per la strada, per tutto.
Entrano i palazzi, salgono le scale, che ne so?
Acqua, vento e nebbia. Nebbia,
oh,
nebbia.
Questa è l'impressione. Tutta ma la nebbia.
E a Milano quando c'è la nebbia non si vede.
Per bacco.
Bello questo.
Bello, eh?
Che sarà, il municipio?
Come municipio? Fai tu che dici? Questa deve essere la Scala di Milano.
E dove sta?
La che?
La Scala.
Starà dentro, no?
Ah.
Scusi, lei è di qua?
Dica.
È di qua?
Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco.
Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Dunque, excuse me.
C'è che?
Bitteschen. Noio.
C'è che? No.
Ha capito?
Capito.
Dopo ti spiego. Noio. Volevant savoir. Noi volevamo savoir l'idris. Ja.
Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco.
Parla italiano! Parla italiano!
Complimenti!
Complimenti! Parla italiano, bravo!
Ma scusate.
Dunque.
Ma dove vi credevate di essere? Siamo a Milano qua.
Punto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare?
Andare.
Sa, è una semplice informazione.
Sentite.
Sì, sì, sì.
Se volete andare al manicomio,
signore,
vi accompagno io.
Sì, signore.
Ma guarda un po' che roba.
Le 18:22, Radio Vaticana Italia, è il momento delle domande impossibili. Totò e Peppino a Milano nel famosissimo film, nella famosissima sequenza del film Totò, Peppino e la mala femmina. I pregiudizi del nord sul sud e anche i pregiudizi del sud sul nord. I due arrivavano, ve li ricorderete, bardati fino all'inverosimile come per affrontare la Siberia. Oggi la domanda impossibile, dicevamo, è: che cosa vuol dire sud? In che senso usiamo questa parola? È una parola che si porta dietro un concetto al di fuori della rosa dei venti, insomma al di fuori dei quattro punti cardinali. Perché, insomma, fatalmente al sud attribuiamo qualità inferiori rispetto al nord. Forse perché lo sovrapponiamo alla parte bassa del corpo umano. Il sud del corpo umano sarebbe la parte meno nobile di noi. Eppure sono le parti basse che sorreggono le parti alte. I piedi sarebbero il sud del corpo, ma se i piedi non camminano, anche la testa ne risente. Ricordate l'apologo di Menenio Agrippa che ci insegnavano a scuola? Fu un discorso pronunciato in occasione di una rivolta degli schiavi che avevano abbandonato la città per protesta. E appunto Menenio Agrippa usò questa metafora paragonando l'ordinamento sociale di Roma repubblicana a un corpo umano, nel quale, come in tutti gli insiemi costituiti di parti connesse, gli organi sopravvivono solo se collaborano tra di loro. Diversamente tutto l'insieme muore. Quindi, se si rifiutano di lavorare le braccia, lo stomaco non riceve cibo. E in tal caso tutto il corpo, appunto, braccia comprese, deperisce per mancanza di nutrimento.
Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos.
Gli organismi finanziari internazionali devono vigilare in ordine allo sviluppo sostenibile dei paesi e per evitare l'asfissiante sottomissione di tali paesi a sistemi creditizi che, ben lungi dal promuovere il progresso, sottomettono le popolazioni a meccanismi di maggiore povertà, esclusione e dipendenza. Affinché questi uomini e donne concreti possano sottrarsi alla povertà estrema, bisogna consentire loro di essere degni attori del loro stesso destino. Lo sviluppo umano integrale, il pieno esercizio della dignità umana, non possono essere imposti. Devono essere costruiti e realizzati da ciascuno, da ciascuna famiglia, in comunione con gli altri esseri umani e in una giusta relazione con tutti gli ambienti nei quali si sviluppa la socialità umana. Amici, comunità, villaggi, comuni, scuole, imprese, sindacati, province, nazioni.
Aldeas, municipios, escuelas, empresas, sindicatos, provincias, nazioni. Para que estos hombres y mujeres concretos.
No, queste parole Francesco non le ha pronunciate nel suo recente viaggio in Cile e Perù, che si è concluso domenica, ma a New York 2 anni fa, le Nazioni Unite, era il 25 settembre del 2015. I papi non parlano mai di sud contrapposto culturalmente a un nord, parlano invece di un necessario sviluppo comune. Anzi, il primo a parlare di sviluppo come necessario nuovo nome della pace tra i popoli fu Paolo VI, che fu anche il primo a andare in visita proprio al Palazzo di Vetro. Era il 1965, eravamo in piena guerra fredda e infatti in quell'occasione Papa Montini tuonò veramente contro la guerra. I papi difficilmente quindi individuano un sud come una categoria antropologica, culturale, appunto, ripeto, politica, semmai insistono su questa reciproca interdipendenza, conoscenza tra comunità, tra etnie, insomma parlano di necessità di scambi sempre, di queste migrazioni inevitabili che del resto, lo ha detto anche Francesco di recente, hanno caratterizzato da sempre la storia umana. Sì, è vero, le migrazioni avvengono più spesso da sud a nord, è vero, ma è anche vero che la razza umana è nata in un profondo sud. L'ipotesi è che i primissimi esponenti del genere Homo, circa 2 milioni di anni fa, migrarono dall'Africa sahariana e si dispersero per la maggior parte nel vecchio mondo, in Europa, arrivando poi fino al sud-est asiatico. Le domande impossibili. Che vuol dire sud? Le 18:27, sono in corso le domande impossibili su Radio Vaticana Italia. Volete mandarcene qualcuna? 335 12 43 722. Che cosa vuol dire sud? È la domanda di oggi. Usiamo sempre correttamente questa parola? Oppure a volte la coloriamo di un vago, inconsapevole razzismo? O anche autorazzismo, se siamo noi a venire da un qualche sud? Ma alla fine forse tutti abbiamo un sud nella nostra storia. Ora vorrei segnalarvi, come consiglio di lettura, un bel romanzo, non nuovissimo, di uno scrittore portoghese, Antonio Lobo Antunes. In originale uscì nel 1983, in Italia nel 96, lo si può ritrovare comunque pubblicato da Einaudi. Allora, il protagonista di questo libro, la voce narrante, racconta la propria esperienza come medico militare in Angola, il sud del sud, dunque, e mescola questi ricordi con delle riflessioni sul presente. E a questo punto mi perdonerete se cito testuale il titolo di questo libro, provocatorio ma alquanto efficace, In culo al mondo, e con l'allusione appunto alla posizione geografica dell'Angola. Allora, il protagonista ricorda questa sua partenza per nave da Lisbona, dove era nato, e appunto in veste di medico militare, poi lo sbarco nella Luanda torrida e poi l'insinuarsi appunto fino al centro del paese, dove tutte le sue certezze giovanili, le sue presunzioni borghesi cominciano a sgretolarsi e a rivelarsi fragili e inconsistenti di fronte al conflitto feroce, insensato, che il protagonista, da professionista, da medico, appunto, si trova a fronteggiare. E allora vi ricordo di Antonio Lobo Antunes, lo ritrovate edito da Einaudi, In culo al mondo. Tutti, in fondo, veniamo da un sud. Ecco la colonna sonora di un film bellissimo, un'opera d'arte che celebra tutta un'epopea dell'emigrazione italiana dal sud appunto d'Italia, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, film del 1960. E non sono certa di dare un'informazione, un azzardo, che la colonna sonora dovrebbe essere di Nino Rota. Dunque, il dramma di una famiglia di emigranti dalla Lucania, con i toni, questo dramma proprio della tragedia greca, quel senso del destino, del bene e del male, no? Del sacrificio, che caratterizza molta cultura effettivamente del sud Italia. E c'è nel film un passaggio molto bello con il quale oggi vorrei salutarvi, cari amici. Il protagonista, Rocco, un giovane di grandi sentimenti, si rivolge a uno dei suoi quattro fratelli e gli dice: ti ricordi quando il capomastro in paese comincia a costruire una casa? Getta una pietra sull'ombra del primo uomo che passa, perché ci vuole un sacrificio affinché la casa venga su solida. Sud come coscienza del sacrificio? Se fosse questo un altro luogo comune? Bene, con questa domanda, cari amici, vi saluto. Penso che tutti dovremmo cercare un sud dentro di noi, una disposizione e al sacrificio e alla solidarietà, essere aiutati così come aiutare. Allora, grazie in regia ad Andrea De Angelis, con la console Giuseppe Mauriello. Le domande impossibili sono in onda tutti i giorni alle 18:14 su Radio Vaticana Italia. Dunque, se volete, appuntamento a domani. Ciao.